www.ladygio.it e la storia continua. ...1948, un anno straordinario. Nacqui. Ma sono successe anche altre cose. Un lungo elenco che ve lo racconto. L'anno della ricostruzione. 1948. Ma è proprio un vero 48. ...1948 sarà l'anno della ricostruzione. Avevano annunciato i giornali londinesi, confortati da un lieto auspicio, la scoperta di un lontano osservatorio sudafricano di una nuova cometa a quattro code, il segno, secondo gli astrologi, che il 1948 sarebbe stato benefico, propizio per la pace e la prosperità di tutto il mondo. E in Italia? La notte del nuovo anno, nei nightclub di Roma e di Milano e nelle balere di periferia, e molti strappano le prime bottiglie di spumante dalla fine della guerra, e il razionamento sui generi alimentari non è ancora finito. Il primo gennaio, esaurite le scorte dei cenoni di Natale e di Capodanno, si tornano a vedere code sparute di gente mattiniera davanti alle tabaccherie. Quel giorno riprende la vendita pubblica del sale fino da tavola, il Candor a 140 lire e il Niveo di qualità scelta a 160. Sugli scaffali dei tabaccai ricompaiono anche le sigarette due palme a 16 lire il pacchetto. 1 gennaio 1948. Le edicole espongono le copie dei giornali. I titoli a nuove colonne annunciano l'entrata in vigore della Costituzione. Enrico De Nicola, capo provvisorio dello Stato, non ha voluto speciali manifestazioni. All'una, Alcide De Gasperi, presidente del Consiglio, pronuncia un breve discorso alla radio. Subito dopo, una riunione dei ministri è dedicata alle misure per il soccorso invernale. La sede del governo non è ancora a Palazzo Chigi. Al Viminale i ministri discutono i provvedimenti destinati ad alleviare le condizioni di oltre 2 milioni di disoccupati. L'unica cerimonia della giornata si svolge in sordina alle 6 del pomeriggio. A quell'ora un ex funzionario della Casa Reale si affaccia in attesa sull'uscio del Quirinale. Al suo fianco un inserviente regge un vassoio d'argento nel quale qualcuno ha posato una grossa chiave. Nella sala semideserta si schiera in formazione da parata un battaglione dei granatieri. La banda militare esegue l'inno della Repubblica. Richiamati dalla musica, alcuni curiosi vedono l'ufficiale comandante del battaglione avvicinarsi al funzionario. L'ufficiale prende la chiave in consegna. Da quel momento il Quirinale diventa la residenza ufficiale della Presidenza della Repubblica. Quasi alla stessa ora, a 600 km di distanza, la sartoria Bignoli offre alle signore milanesi, riunite al Marino Scala, un tè danzante e una sfilata di modelle d'alta moda. Gli atelier del centro ritrovano la loro clientela. Ma in periferia, il risveglio del primo giorno dell'anno ha ancora una tinta livida. Nei pressi di un'osteria di Cinisello, un uomo muore linciato, colpevole di aver rubato una bicicletta. L'Italia Nuova si porta ancora presso tremende contraddizioni. Prima di tutte, il solco fa un'antica miseria, resa ancora più acuta dalle conseguenze della guerra, e il balenio all'orizzonte di un misterioso benessere. A Roma, presso l'entrata di una chiesa, un individuo vendeva l'altro giorno un apparecchio per fare senza sforzo, con sicurezza, senza neppure soffiarci, le bolle di sapone. Questo racconta stupito un cronista d'eccezione. Era Corrado Alvaro sul Corriere della Sera. E la faccia artigianale del paese, l'arte di arrangiarsi, la fatica di sopravvivere. E intanto desta sensazione l'annuncio del presidente della Columbia Broadcasting. Entro 25 anni si produrranno piccoli apparecchi radio, non più grandi di un orologio da tasca, azionati dal sole. All'estero c'è già la televisione. A Londra la BBC trasmette 2 ore di programmi al giorno. Il modo di vivere degli italiani dipende soprattutto dalle navi dell'amicizia inviate in Europa dal governo americano. Il 3 gennaio a Napoli si festeggia l'arrivo in Italia del 13° bastimento. Alle 6:15 a Roma, nel Palazzo del Viminale, De Gasperi e il Conte Sforza, ministro degli esteri, firmano con l'ambasciatore Dunn l'accordo su quegli aiuti economici. E l'intesa permette al governo di disporre immediatamente di una prima rata di 195 milioni di dollari. L'influenza degli Stati Uniti sulla penisola appare garantita, oltre che dagli aiuti economici anche dagli accordi con le potenze vincitrici. Tuttavia non si considera improbabile che la Russia di Stalin possa tentare di forzare la situazione in questa parte dell'Europa. Nessuno può dare per scontato che le sinistre perderanno le elezioni fissate per il 18 aprile. I commentatori politici si interrogano con calore. Quali sarebbero le reazioni di Washington in caso di una vittoria del PC? Da 3 anni, cioè dalla morte di Roosevelt, Truman è diventato in maniera imprevista il principale inquilino della Casa Bianca, ma le chiavi della politica estera le ha il generale Marshall, segretario di Stato. Truman e Marshall sono convinti che gli Stati Uniti debbano compiere ogni sforzo per impedire l'espansione comunista, soprattutto in Europa. L'America intera, poi, vive quasi nell'incubo del pericolo rosso, ingigantito da continue rivelazioni sulle trame vere o presunte di Mosca da parte dei giornali e dello stesso Congresso. Un deputato repubblicano, Lodge, arriva a dire con tono sicuro: da informazioni assai attendibili risulta che il leader del PC, Togliatti, ha comunicato ai compagni francesi e ai comunisti italiani che sono in grado di rovesciare con la forza il governo De Gasperi nel prossimo mese di marzo oppure in aprile. La campagna elettorale in Italia si apre di fatto la mattina del 4 gennaio al Teatro Lirico di Milano con il 6° congresso del PC, Partito Comunista Italiano. Togliatti non pensa affatto alla rivoluzione e, come poi avrà detto, guarda più lontano del 18 aprile e delle attendibili informazioni del deputato Lodge. Il leader del PC pronuncia in quel congresso non uno, ma 3 discorsi. 2 sono dedicati quasi per intero ai rapporti fra cattolici e comunisti. Il Vaticano replica con apparente durezza dalle colonne dell'Osservatore Romano. Ma dietro la polemica sull'atteggiamento politico della Chiesa, apertamente favorevole alla DC, si intravede il tentativo di Togliatti di aprire un dialogo tra i comunisti italiani e il mondo cattolico, senza passare sulla testa delle gerarchie vaticane. Per il futuro più immediato, di fronte alla platea del Lirico, si delinea una situazione di scontro frontale, su cui esito il vertice del PC non nutre illusioni eccessive. Alla chiusura del congresso viene approvata la proposta di costituire un fronte popolare insieme ai socialisti. Beh, questi ultimi, sia pure con riluttanza, di una certa consistenza del partito, si accolgono l'invito in pochi giorni dopo, nel corso del congresso di Roma. Intanto, con la stessa rapidità con la quale era sorto, comincia a sfaldarsi il vantaggio dei liberali e dei missini, ma soprattutto della Democrazia Cristiana, il partito dell'uomo qualunque. A 100 giorni dal 18 aprile, gli schieramenti delle forze contrapposte assumono contorni precisi. Nelle schiere democratiche e democristiane, agli elettori cattolici si aggiungono gli incerti e la gran parte di coloro che sempre più temono la vittoria del comunismo. L'unità dei partiti antifascisti, spezzata da pochi mesi, sembra risalire a un tempo lontanissimo. In tutto il mondo si susseguono avvenimenti che suscitano forti emozioni, angoscia, ma soprattutto la più grande incertezza. La morte di Gandhi. La sera del 30 gennaio, il Mahatma, la grande anima, il promulgatore del messaggio della non violenza, passeggia meditando fra i nespoli in fiore della Birla House di Nuova Delhi. Lo segue una piccola folla di fedeli. Ad un tratto, il silenzio del giardino è rotto da 3 colpi di pistola. A sparare è stato Nathuram Godse, un fanatico induista. Gandhi cade al suolo. Nel suo sangue le donne inzuppano le vesti, che conservano come reliquia. Ma l'eco della tragedia arriva anche a Roma. Nella capitale l'assemblea costituente commemora il leader indiano, interrompendo l'ultimo giorno di gennaio i suoi lavori. I deputati si stanno occupando di scegliere tra 197 bozzetti il simbolo della Repubblica Italiana. Alla fine, senza troppi entusiasmi, la preferenza cade sul disegno presentato dal pittore Paolo Paschetto, una stella a 5 punte inghirlata da un ramo di olivo, da un ramo di quercia e da una ruota dentata. Alla morte di Gandhi seguono l'ultimatum di Stalin alla Finlandia con l'obiettivo di imporre un patto militare tra Helsinki e la Russia, la nascita in Grecia di un governo clandestino dei guerriglieri del generale Marcos, una ribellione in Ucraina comandata da un misterioso personaggio, il generale Bender, stroncata da 2 divisioni sovietiche e da 4 reggimenti polacchi. Finché il 25 febbraio il mondo rischia veramente una nuova agghiacciante avventura. A Praga i comunisti si impadroniscono con un colpo di Stato del potere, portando la Cecoslovacchia nell'orbita di Mosca. Anche in Italia l'impressione è enorme. Si spegne quasi del tutto i clamori dell'affare Cippico, il primo grande scandalo politico-finanziario della Repubblica, nel quale è rimasto coinvolto un disinvolto monsignore di Curia, Don Luigi Guidetti. L'ecclesiastico finisce a Regina Coeli per traffico di valuta e un'intricata trama di imbrogli coperti da potenti protezioni. Il 2 aprile il congresso di Washington approva il piano per la ricostruzione europea proposto dal segretario di Stato Marshall. Vengono subito stanziati ben 5 miliardi e 300 milioni di dollari, in parte destinati all'Italia. Contemporaneamente i governi di Washington e di Londra promettono a De Gasperi la restituzione di Trieste, mentre Stalin si oppone e arriva a mettere il veto alla missione dell'Italia all'ONU. Anche con la Francia, dopo il trauma della guerra, è ripreso un normale clima di amicizia. Sono iniziati i lavori per il traforo del Monte Bianco e la contesa ormai riguarda lo sport. Domenica 4 aprile si affrontano a Parigi le nazionali di calcio italiano e francese, in quella che i giornali transalpini definiscono la partita del secolo. Allo stadio di Colombes Gli azzurri di Vittorio Pozzo, campioni del mondo nel 38, trascinati da Gabetto, Annovazzi e Carapellese, vincono agevolmente l'incontro e ricevono tra gli altri complimenti del giovane Delfino di De Gasperi. Il sottosegretario di Stato Giulio Andreotti, giunto da Roma per assistere all'avvenimento. Andreotti ne approfitta per incontrare in serata all'Hotel Martignon il primo ministro francese Schuman. Discutono l'unione doganale italo-francese, ma quasi un prologo del mercato comune europeo. Si avvicina la scadenza del 18 aprile e l'istituto Doxa, diretto dal professor Pier Paolo Luzzatto, Fegiz, rende noti i risultati del primo sondaggio elettorale effettuato dalla storia italiana sulla base del metodo Gallup, ampiamente collaudato in America. Il sondaggio annuncia che la DC otterrà il 45% dei voti e che il fronte popolare della sinistra non supererà il 27%. La Doxa avverte che non è scientificamente ipotizzabile uno scarto di errore superiore al 4% rispetto alle previsioni. Viene il 18 aprile. La DC ottiene il 48,5% dei voti e la maggioranza assoluta dei seggi, e le sinistre raggiungono solo il 31%. La Doxa ha fatto centro. I socialdemocratici di Saragat hanno il 7%. I partiti laici, dei repubblicani e liberali e le destre subiscono un autentico salasso. La DC vince ampiamente al sud e al nord. Il New York Times definisce il successo elettorale della DC la prima grande vittoria del piano Marshall in Europa. È stata una campagna elettorale segnata soprattutto nel sud da gravi episodi di violenza. A Campo Reale, in provincia di Trapani, è stato ucciso il sindacalista Calogero Cangialosi, segretario della Federterra. A Lizzanello, in provincia di Lecce, ci sono stati 2 morti e 20 feriti, provocati da 2 bombe esplose nel corso di un comizio dell'onorevole Giuseppe Calasso, comunista. Bombe e colpi di pistola anche a Napoli, al termine della manifestazione del PC. La calma torna dopo le elezioni, una calma apparente, poiché quest'anno riserva ancora molte emozioni. Meno di un mese dopo, la sera dell'11 maggio alle 8:21 minuti, Luigi Einaudi è eletto alla quarta votazione Presidente della Repubblica. Qui finisce la parte e continua nel prossimo racconto.